Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori, aggiornamento informativo locale per questa edizione con Barbara Paolazzi in studio e Marco Di Bona e Moreno Gioli in collegamento esterno. Sono 32 le nuove positività delle ultime 24 ore in provincia di Belluno e 491 invece le persone attualmente positive, 6 quelle ricoverate ancora in terapia intensiva tra gli ospedali di Belluno e Feltre, dove rimangono ricoverate anche 21 persone in area non critica. Sono 12 invece negli ospedali di comunità. Nelle ultime ore, fortunatamente, non sono stati registrati decessi di persone Covid positive. Nel corso della giornata sono stati aperti oltre 6.000 posti per vaccinazioni anti-Covid fino al 22 maggio, anche per i 60-69enni e naturalmente per i 70-79enni, over 80 ed estremamente vulnerabili e disabili gravi. Si ricorda che le farmacie, le stazioni dei carabinieri e alcuni comuni offrono da questo punto di vista supporto alla prenotazione sempre dal portale. Ed ora andiamo ad Alleg, dove è stato presentato un interessante progetto per far rivivere la montagna mutilata da Vaia, un progetto che si avvale anche della collaborazione di un'azienda privata. Per noi c'era alla presentazione Moreno Gioli, che ha raggiunto anche l'assessore regionale Gianpaolo Bottaccin, l'amministratore delegato di Scarpa Diego Bolzonello, il direttore dell'unità organizzativa forestale della regione del Veneto Gianmaria Sommavilla e il sindaco di Alleg Danilo De Toni.
3,5 ettari di bosco, devastato dalla tempesta Vaia, rinasceranno ad Alleghe. Grazie a Scarpa, la storica azienda di Asolo, leader nella produzione di calzature da montagna per le attività outdoor, da sempre sensibile alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Il progetto di recupero, il primo promosso da un privato in sinergia con Regione Veneto e Servizi Forestali, ridarà nuova vita alla produzione di bosco che si affaccia sul lago, proprio sopra il centro del paese, ed è stato presentato questa mattina. Tutto nasce su input di Dolomiti Cert, l'istituto di certificazione di Longarone, da una decina d'anni stretto collaboratore di Scarpa. Per noi, che da 80 anni creiamo calzature tecniche per la montagna, le Dolomiti sono parte del DNA, spiega Diego Bozzonello, amministratore delegato di Scarpa, e pertanto le gravi conseguenze di Vaia ci hanno profondamente colpito.
Scarpa è un'azienda dell'Alta Trevigiana, sede ad Asolo, dove produce ancora gran parte della sua produzione, e ha sempre considerato il bellunese come la sua montagna, la montagna dei suoi appassionati, per cui era naturale andare a dare una mano in questo momento qui, soprattutto qui ad Alleghe, dove Vaia aveva deturpato forse uno dei posti più belli delle nostre Dolomiti.
Cosa farà Scarpa in questo sito?
Questo sito noi abbiamo delegato, abbiamo lavorato insieme con la Regione e col Comune ovviamente per riuscire a fare una cosa fatta molto bene, per cui è un bosco diverso, un bosco anche che dà una certa sicurezza all'abitato, perché sarà fatto con una logica antivalanghe di preservazione del territorio.
Il progetto di rimboschimento, che prevede un investimento di 150.000 euro interamente coperto dall'azienda Asolana, coinvolgerà diversi attori. Come spiega Gianmaria Sommavilla, direttore dell'unità organizzativa forestale della Regione Veneto, che si occuperà della progettazione e della supervisione. Lavoreremo quindi innanzitutto in sinergia con Veneto Strade, che si occuperà della rimozione delle piante divelte e dell'installazione delle barriere paramassi e paravalanghe. Poi ci sarà l'intervento di rimboschimento con una programmazione studiata ad hoc.
Cosa andiamo a piantare? Non ci sarà più il bosco di abete rosso puro, come vedete qua intorno, ma ci sarà il larice. Un 20% di abete rosso e un 20% di faggio. Il rimanente 20% sarà fatto di pino silvestre e latifoglie varie, tra la quale il sorbo dell'uccellatore, che è tipico della montagna, la betulla, l'acero, e quindi sarà un bosco diverso da quello che abbiamo visto fino a prima di Vaia, insomma molto più vario, molto più resistente ai colpi di vento, molto anche più bello paesaggisticamente, perché naturalmente è meno monotono.
I lavori potrebbero cominciare già a giugno, ma più probabilmente si andrà a settembre, dato che a luglio e agosto non si fanno lavorazioni di questo tipo. Il lavoro naturalmente non è finito.
No, il lavoro ancora non è finito, procede. Noi dobbiamo calcolare che abbiamo 2.700.000 metri cubi di massa schiantata in tutto il Veneto, il 70% in provincia di Belluno. Su questi 2.700.000 di metri cubi sono stati venduti 1.700.000. Di questo 1.700.000 circa 900.000 sono già allestiti, cioè pronti per la spedizione, mentre il resto adesso riprenderanno le ditte dopo la pausa invernale, cioè, resterà a terra 1 milione di metri cubi.
Quella di oggi, conclude l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, è un'iniziativa importante perché parte da un'iniziativa di un privato che ci ha messo i soldi e ha coinvolto le istituzioni.
Una giornata importante quella di oggi perché oltre ai 1515 cantieri avviati subito dopo Vaia dai vari enti con in primis la regione, oggi si è sancito una collaborazione fra una società privata, un'azienda, l'azienda Scarpa, del Trevigiano, che si è messa a disposizione, mettendo a disposizione anche le risorse, per un progetto di esbosco e ripiantumazione di un'area in comune di Alleghe. Loro ci mettono i soldi, hanno chiesto alla regione di dargli supporto tecnico con i servizi forestali e noi ovviamente abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa, un'iniziativa che dimostra lo spirito di solidarietà di questa azienda nei confronti del territorio bellunese. Siamo contenti, un giorno di festa e adesso si avvieranno a breve i lavori, quindi credo che questo sia un ulteriore contributo al ritorno alla normalità di un territorio che è stato devastato nel 2018 dall'uragano Vaia e che ancora oggi vede i segni di questo passaggio dell'uragano.
E per chiudere il servizio da Alleghe sentiamo anche la voce del sindaco Danilo De Toni per quanto riguarda l'individuazione del luogo scelto proprio per questo intervento.
Il nostro territorio ne aveva moltissimi di aree devastate. Naturalmente erano forse più defilate rispetto al centro del paese. Questo sito qua si presta perché è proprio sopra il lago, ma soprattutto perché guardando il paese dall'alto, ma anche dallo stesso paese, è un pugno in un occhio purtroppo. Si vede proprio questa profonda ferita che ha modificato l'aspetto della vallata. Sentendo anche il dottor Sommavilla, quindi dei servizi operativi forestali, sentendo Boito, abbiamo concertato che questo era il posto ideale perché proprio viene visto da subito dal turista che viene qua. Sicuramente è anche l'intervento che ridà quella visibilità di Alleghe a livello paesaggistico e poi sarà anche comodo da visitare come orto botanico.
Molti di voi ricorderanno il famoso trenino bianco e azzurro di Cortina, il trenino delle Dolomiti, che ritorna per un'iniziativa che ha visto proprio in queste ore un primo sopralluogo per la fattibilità dell'operazione. Sentiamo qualche particolare in più nel servizio di Marco Di Bona.
Il vecchio trenino azzurro della Ferrovia delle Dolomiti tornerà a Cortina. Questo accade nel 2021, 100 anni dopo l'apertura della tratta ferroviaria tra Cortina e Calalzo. C'è stato un sopralluogo a Trento, nella sede della società partecipata della provincia, Trentino Trasporti. C'erano il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina, il vice sindaco Luigi Alverà, gli assessori Paola Coletti e Benedetto Gaffarini. Hanno incontrato il presidente di Trentino Trasporti, Diego Salvatore, e il direttore tecnico, Ettore Salgemma. L'accordo c'è, sarà presto formalizzato. Il comune di Cortina spenderà 70.000 euro, il costo sostenuto per restaurare i 3 vagoni di uno di questi convogli storici. Ci sarà poi una spesa indicativamente di 5.000 euro per il trasporto dei vagoni sino a Cortina, non sarà per nulla facile, e poi all'incirca 50.000 euro per l'allestimento. L'incarico è stato dato all'architetto Michele Merlo. Il trenino sarà posto a Zuel, presso la stazioncina di fronte al trampolino. Ci sarà anche la ricostruzione di un tratto del binario. I 3 vagoni, uno rimarrà originale così com'era, gli altri 2 potranno essere sistemati, allestiti con un museo, ma anche multimediale per proiettare i film, i numerosi film in cui si vede quel trenino che cessò la sua attività nel maggio 1964. Poi venne portato a Trento e per diversi anni percorse la tratta Trento-Malé. Ora è nella sede di Trentino Trasporti. È stata fondamentale la collaborazione di un grandissimo appassionato come Evaldo Gaspari, autore di numerosi studi e pubblicazioni sulla Ferrovia delle Dolomiti, e poi si sono mobilitati per ottenere questo risultato diversi appassionati, anche un gruppo coordinato da Rossana Calabria Fanucci, che 2 anni fa prese i primi contatti per arrivare alla soluzione odierna dell'acquisto del vecchio trenino da parte dell'amministrazione comunale di Cortina.
E adesso cambiamo argomento ed è un argomento sempre difficile, quello degli infortuni e delle morti sul lavoro, e in occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, lo Spisal dell'Uz Dolomiti ha raccontato un anno di attività, ha dirottato in questo ultimo anno per buona parte le attività di vigilanza sulla verifica dei protocolli anti-Covid. Sono stati veramente tanti gli interventi un po' in tutti gli ambiti, a partire da quello delle costruzioni, che ricordiamo rappresenta uno dei comparti più a rischio per frequenza e gravità di infortuni sul lavoro. La vigilanza ha portato a controllare 125 cantieri, ma poiché spesso operano nello stesso cantiere più imprese o lavoratori autonomi, in totale ci sono state 214 verifiche suddette. Sui 125 cantieri ispezionati, 24 non sono risultati a norma per le carenze più diffuse, circa il 47% riguardavano le protezioni contro le cadute dall'alto, che sono proprio la causa degli infortuni più gravi o mortali, cui facevano seguito le carenze relative alla viabilità, passaggi e recinzioni di cantiere in percentuale minore. Poi si sono evidenziate anche carenze relative agli aspetti documentali. Il settore dell'agricoltura e silvicoltura è stato un altro dei comparti oggetto di interventi di prevenzione. 32 le aziende agricole che sono state controllate, 8 sopralluoghi sono stati effettuati anche con l'ispettorato territoriale del lavoro. Sono stati controllati 54 trattori, 105 attrezzature di lavoro, e per quanto riguarda le carenze sono stati elevati 7 verbali. Anche il comparto metalmeccanico è stato oggetto di verifica, e in questo senso la fase ha visto l'effettuazione di 11 aziende controllate nel 2018 e 40 nel 2019. Di queste 10 sono state oggetto di provvedimenti prescrittivi. Un altro grosso capitolo riguarda le indagini sugli infortuni su segnalazione del pronto soccorso del 118 per i casi più gravi, quali quelli mortali purtroppo o con prognosi riservate. Nel corso del 2000 lo Spisal ha ricevuto 109 segnalazioni di infortunio, su cui andranno svolti approfondimenti. Rispetto al 2019 sono diminuiti gli infortuni gravi, dice lo Spisal, legati all'attività lavorativa, mentre sono aumentati gli infortuni per rischio biologico. E adesso vi raccontiamo anche dell'attività dei dottor clown, i nasi rossi dell'associazione Dottor Clown di Belluno, che hanno portato una ventata di allegria e buon umore al drive-in vaccinazioni di Paludi. I clown dottori hanno allietato la seduta vaccinale con sorrisi, colori, bolle di sapone e quella spensierata vivacità che si è unita alla gioia di essere vaccinati in un clima di festa. Il tutto in totale sicurezza, visto che le vaccinazioni appunto si svolgono in modalità drive-in. Anzi, simpaticamente i dottor clown hanno anche lavato i vetri alle persone vaccinate, che insieme agli operatori dell'Ulss hanno naturalmente accolto con entusiasmo e gratitudine l'iniziativa. Vista la sperimentazione positiva, dice l'Ulss 1 Dolomiti, l'idea sarà riproposta anche in altre sedi, grazie alla disponibilità dell'associazione Dottor Clown Belluno, alla quale naturalmente vanno i ringraziamenti di tutti.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione. Come sempre seguiranno le brevi ed infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di brigate rosse, di terrorismo. Gli arresti degli ex brigatisti in Francia non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro paese. Così Adriano Sabadin, figlio del macellaio Lino Sabadin, ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dai PAC, commenta l'operazione dell'antiterrorismo a Parigi. Ora aspetta giustizia piena, una giustizia, sottolinea, che doveva essere assicurata molto tempo fa. I nostri morti non sono andati in prescrizione, mi dispiace che Luigi Bergamin, che partecipò all'omicidio Sabadin, sia riuscito a fuggire, ma sono fiducioso che possa essere catturato. Questi non sono da considerare ex terroristi. E la magistratura ha aperto un'inchiesta, per ora senza ipotesi di reato, sulla morte dello studente 18enne di Bassano del Grappa, deceduto in casa mentre seguiva la lezione scolastica in DAD. A fare chiarezza sulle cause della morte sarà l'autopsia. E da questo punto torniamo a parlare della variante indiana scoperta nel Veneto. Sembra isolata e soprattutto di provenienza estera e sottoposta a tracciamento immediato. La variante indiana, dicevamo, del coronavirus isolata in un uomo e sua figlia residenti a Villa Verla, nei pressi di Bassano del Grappa. Primo caso riscontrato in Veneto. La conferma è giunta da Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che sta effettuando il sequenziamento dei ceppi del virus. I due soggetti sono entrati subito in quarantena al loro arrivo e non hanno trasmesso, ha precisato Ricci, l'infezione alla famiglia. Restiamo in tema di Covid, parla ancora una volta il microbiologo Crisanti. A fine maggio una nuova ondata di Covid. Le previsioni fatte da Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia presso l'Università di Padova, non sono affatto delle migliori. Secondo l'esperto, infatti, la decisione del governo di riaprire il 26 aprile è stata uno sbaglio. Ultima pagina, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per verificare se i test rapidi per il Covid siano affidabili. Quello che si vuole stabilire è se siano in grado di rispettare le prestazioni diagnostiche promesse dalle aziende farmaceutiche. L'ipotesi sulla quale si sta procedendo è di frode in pubbliche forniture. E continuiamo con le ultime notizie in breve. Siamo a Padova, crisi da Covid, in soli 3 mesi sono scomparse 42 imprese. Da gennaio a marzo sono scomparse queste 42 imprese nel padovano. Il saldo negativo rivela uno stallo allarmante dovuto all'emergenza coronavirus. Focolaio Covid nella scuola elementare, 140 bambini finiscono in isolamento a Treviso. Ed infine entriamo in regione, incentivi dalla regione Veneto, 8.000 euro per chi sceglie un'auto a impatto zero. Incentivi quindi per auto a basso impatto ambientale, fino a 8.000 euro di incentivi per chi acquista un'auto a basso impatto ambientale. Dicevamo, la regione del Veneto ha deciso di venire incontro anche quest'anno a chi intende rottamare la sua auto.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì, eccetto eventuali brevi schiarite al mattino, il cielo sarà sempre più nuvoloso e il tempo peggiorerà fino a risultare perturbato sulle prealpi dalla tarda mattinata in poi. Sulle Dolomiti il peggioramento sarà di minore entità. La tendenza per venerdì e sabato, venerdì 30, tempo debolmente perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso coperto, associato a precipitazioni sparse, a carattere di rovescio di temporale, più probabili al pomeriggio, alla sera. Il limite della neve si rialzerà fino ai 2300-2400 metri. Sabato, 1 maggio, tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso coperto, associato a precipitazioni inizialmente sparse, poi sempre più diffuse, per lo più di moderate intensità. I fenomeni saranno di maggiore entità sulle prealpi, il limite della neve a 2400 metri. Diamo uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio cosa ci attende in tema di temperature nei prossimi giorni. Lo zero termico si posiziona per giovedì a 2500 metri, resterà su questa quota anche venerdì, salirà a 2700 nella giornata di sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.